Vogliamo aprire la parola del Signore e vogliamo leggere insieme ancora una volta il capitolo 1 della prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche, del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti, il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti, sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Infatti, da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Ancora una volta ci rivolgiamo a questa porzione della parola di Dio. E questa mattina tratterò dell'ultima parte, dell'ultima ragione dell'allegrezza e dei ringraziamenti di Paolo a Dio a causa della fede e dell'esperienza dei Tessalonicesi. Lo abbiamo visto che Paolo è un uomo contento per questa Chiesa, è contento della comunione che ha con questa Chiesa, è contento della loro elezione che si manifesta in una fede operante, in un amore attivo, in una speranza costante in Cristo, e ringrazia Dio perché nonostante le prove, nonostante le difficoltà, questi credenti avevano perseverato, rallegrandosi della gioia che dona lo Spirito Santo, ed erano diventati famosi perché si erano convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. Domenica scorsa ho concluso proprio parlando della conversione dei Tessalonicesi e di questo cambiamento di direzione di vita, di questo cambiamento per servire l'unico vero Dio, questo nuovo orientamento che per loro aveva anche un altro aspetto, ed è quello di cui questa mattina voglio parlare, aveva l'aspetto di condizionare la loro speranza, cioè il loro orientamento di vita che era, da quando avevano creduto nel Vangelo, orientato all'attesa di un evento che si sarebbe verificato nel futuro, che era il ritorno del Signore Gesù Cristo. Non so se avete mai sentito parlare di un'opera teatrale scritta da un autore di origine irlandese che si chiamava Samuel Beckett. Il titolo di quest'opera teatrale, che rientra in quella corrente, in quel filone che è stato definito il teatro dell'assurdo, ha come titolo Aspettando Godot. È una storia, sinceramente non l'ho mai vista personalmente, credo che sia interessante, e probabilmente sarebbe il caso di vederla quando sarà rappresentata, ma in sostanza, se qualcuno di voi l'ha vista o la conosce, è la storia di due persone che stanno sulla scena. La scena è molto spoglia, ci sta soltanto un albero e una strada, rappresenta una strada, e queste due persone parlano tutto il tempo del più, del meno, di argomenti più importanti, di meno importanti, e la loro, il senso della loro permanenza lì è che stanno aspettando un certo signor Godot, che non appare mai sulla scena e non verrà mai, perché anzi a un certo punto arrivano per due volte un ragazzo che dice: il signor Godot oggi non verrà, ma verrà domani, e finisce tutta l'opera e questo Godot non arriva mai. Alcune persone hanno pensato che quest'opera abbia un contenuto polemico e satirico anche nei confronti del cristianesimo. Samuel Beckett era di famiglia protestante di origine, e che offrirebbe delle false speranze agli uomini, e che continua a spingere sempre più in là la fine delle sofferenze e l'ingresso nella vita eterna e nella beatitudine. E la domanda che noi dobbiamo porre a noi stessi è questa: è proprio vero che è così? Il cristianesimo, in fondo, è qualcosa che serve soltanto per ammansire e dare un conforto momentaneo, dare una apparenza di significato e di valore a questa vita che altrimenti è tanto noiosa quanto una lunga attesa su una strada? E forse la nostra speranza è la stessa di quei due miserabili che aspettavano, come si dice, chi non viene mai? Questo è un problema serio. Ed è una domanda alla quale dobbiamo rispondere. Questi credenti, i credenti di Tessalonica, i convertiti di Tessalonica, vivevano nell'attesa del ritorno di Cristo. La loro vita non era stata semplicemente quella dell'abbandono dell'idolatria, non era stata semplicemente quella di dedicarsi all'adorazione di Dio, non era stata quella di una conversione, una vita diversa, ma qui Paolo dice che questo era un effetto della loro nuova vita. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio, avete cominciato a servire l'unico vero Dio, il Dio vivente e vero, ma la vostra vita è anche orientata ad una speranza. Voi vivete adesso per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Ora, la domanda quindi è questa: questi Tessalonicesi aspettavano Gesù, che tornasse Gesù, avevano delle buone ragioni per farlo, e noi che viviamo a quasi 2000 anni da quel tempo, abbiamo buone ragioni per vivere nella stessa speranza? Quando si parla del ritorno di Cristo, ci sono vari atteggiamenti che noi troviamo nelle persone intorno a noi, e a cominciare da una colpevole trascuratezza da parte di chi, pur dando un formale assenso e confessandolo come un punto fondamentale della propria fede, però manifesta una pratica indifferenza al riguardo. Stamattina in molti luoghi intorno a noi sono state celebrate delle messe cattoliche, no? Nella Chiesa Cattolica Romana, e voi sapete, se ci siete stati qualche volta o se siete stati cattolici nel passato, che una delle cose che si fa durante la messa è la recita del credo. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Scommetto che ci sarebbe qualcuno che sarebbe in grado di ripeterlo ancora una volta a memoria. E altri, il secondo articolo di fede riguarda Gesù Cristo. Credo nel Signore Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra del Padre Onnipotente e di là verrà per giudicare i vivi e i morti. Noi condividiamo questi articoli di fede, questa è assolutamente ortodossa, è assolutamente la verità intorno a Gesù Cristo. Tutte le frasi che abbiamo detto possiamo dire il nostro cordiale amen, e non solo noi, ma tutti gli evangelici. E quindi cattolici ed evangelici confessano e credono che tra le cose fondamentali della religione cristiana, della fede cristiana, c'è che Gesù ritornerà per giudicare i vivi e i morti. Ma praticamente quanta gente vive in questa attesa? Oh, sono convinto che ci sono persone che, sebbene hanno ripetuto centinaia di volte questo credo, neanche ci pensano al fatto che Gesù ritornerà. Io sono nato e cresciuto in una famiglia cattolica, io ho per tanti anni partecipato alla messa cattolica e ho imparato il credo a memoria, ma non avevo mai riflettuto sul fatto che Gesù sarebbe ritornato. Sì, la fine del mondo, sì, succederanno, ma che Gesù ritorna era qualcosa su cui non avevo raramente riflettuto. E quante persone, anche tra gli evangelici, sanno che Gesù ha detto: io vado, preparo un luogo, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, quando avrò preparato questo luogo ritornerò, affinché dove sono io siate anche voi con me. Ma quante persone riflettono sulla realtà, sulla imminenza, sulla certezza o perfino sulla possibilità che Gesù possa ritornare presto? In altri termini, c'è un atteggiamento in molti, anche confessanti, che affermano di credere che Gesù ritornerà, di una certa indifferenza. Nel 1800 in particolar modo sono nati questi molti gruppi che hanno posto l'enfasi sul ritorno di Cristo. C'era questa pulsione avventista, no? Però quanti ancora oggi, perfino tra quei gruppi che affermano e hanno fatto come punti fondamentali della loro fede il ritorno di Cristo, oggi lo vivono e ne parlano in modo significativo e soprattutto vivono coerentemente con questo ritorno. Questo è uno degli atteggiamenti riguardo al ritorno di Cristo. C'è una generalizzata incredulità, poi in parte da altri cristiani liberali dicono: vabbè, sì, il mondo andrà avanti, poi a un certo punto finirà, poi ci presenteremo davanti a Dio, ma che Gesù deve ritornare dal cielo, che ci deve essere questa manifestazione pubblica. Queste sono cose che andavano bene per 2000 anni fa, ma oggi dov'è la promessa del suo ritorno? Ne parla anche Pietro nella sua lettera. Tutte le cose sono andate sempre così come stanno andando adesso, dov'è la promessa del suo ritorno? E poi c'è un altro atteggiamento che spesse volte troviamo quando si parla del ritorno di Cristo: persone che ne fanno una sorta di ossessione e vogliono trovare tutti gli aspetti più intricati e trovare i dettagli di quando Gesù ritornerà, di cosa succederà, è il rapimento, è 3 anni e mezzo, è la grande tribolazione, è Armageddon, è cose di questo genere che tante volte scoraggiano perfino, perché fanno apparire queste cose come estremamente complicate e fanno sorgere dei profondi dubbi riguardo al fatto che siano realmente rivelate dalla Scrittura. Ma quello che interessa a noi è che nessuno di questi atteggiamenti era presente nei Tessalonicesi. L'atteggiamento dei Tessalonicesi era quello di una fiducia, di una vibrante speranza salda, viva, nel fatto che Gesù sarebbe ritornato. E io credo che se vogliamo essere come Dio vuole che noi siamo, dobbiamo tornare a questa semplice fiducia, ma reale, questa speranza autentica e vissuta nell'attesa del ritorno di Gesù. Infatti gli ultimi due versetti, il versetto 9 e il versetto 10, hanno molto da insegnarci sulla speranza cristiana. E non entrerò nei dettagli perché continueremo a parlare di questo argomento così come man mano che andremo avanti nello studio dell'Epistola ai Tessalonicesi, ma quello che è importante che noi comprendiamo in questo momento, in questa fase, è che la vita cristiana dei Tessalonicesi era riassunta in queste semplici parole: si erano convertiti, avevano abbandonato l'idolatria, adoravano il Dio vivente e vero, avevano una vita orientata verso Dio, e che questo nuovo orientamento di vita li portava ad avere una speranza riguardo al futuro che era segnata dalla realtà del ritorno di Cristo. Questa è tutta la vita cristiana di questi Tessalonicesi. E quello che io questa mattina voglio sottolineare è che il cristianesimo è una religione, se così possiamo chiamarla, fortemente escatologica. Cioè la fede cristiana non riguarda soltanto il presente. Quando Dio si rivela all'uomo, non gli dice semplicemente come si deve comportare o come deve vivere la quotidianità. Dio, quando si rivela all'uomo, fin dall'inizio, pensateci, pone dinanzi all'uomo un grande disegno, qualcosa che riguarda il suo futuro. Dio crea l'uomo e dà all'uomo un compito. Qual è questo compito? Quello di mangiare, bere e divertirsi? Una specie di... Dio avrebbe potuto creare un bellissimo parco di divertimenti, una sorta di Luna Park. Ma Dio crea il mondo per l'uomo e dà all'uomo un programma, gli dice: questa è la terra, riempitela, rendetela soggetta, dominate su tutte le creature. Dà un programma, un progetto, possiamo dire, a lungo termine, non soltanto per l'oggi, non soltanto per quello che devi fare adesso, qui c'è la terra, coltivala, il giardino, custodiscilo, ma tu hai un programma, un progetto che dura molto a lungo. Questa terra la devi riempire, te la devi rendere soggetta, devi dominare su tutte le cose. Vedete, una speranza. Quando l'uomo cade, quando l'uomo pecca, Dio non gli dice soltanto quello che doveva fare nell'immediato, i sacrifici, l'adorazione, eccetera, ma gli dice quello che ha programmato per il futuro distante, gli dà una speranza. Io porrò inimicizia tra te e la donna, dice al serpente, tra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Però mette davanti all'uomo una speranza, un progetto. E la stessa cosa la vediamo, per esempio, quando chiama Abramo. Non gli dice semplicemente, non gli dà soltanto un progetto che sia materiale, la terra che poteva vedere, gli promette una terra, certo, e per il suo immediato una discendenza, un figlio che poteva dargli conforto nella vecchiaia, poteva essere il bastone della vecchiaia, ma gli dà un progetto cosmico. La tua progenie che io farò sorgere sarà una benedizione per tutte le famiglie della terra. Guardate come Dio dà una speranza a lungo termine ad Abramo. E questo è essenzialmente la grande differenza tra la fede cristiana e molte sue mistificazioni e tante altre religioni. La fede cristiana non è semplicemente una ricetta per vivere bene il presente, non è una filosofia di vita che ci insegna come vivere bene qui ed ora. La fede cristiana non serve a darci una famiglia fantastica, una vita bellissima, come ottenere il massimo dal nostro potenziale o cose di questo genere. E la fede cristiana ci dà una speranza che va ben al di là di questa vita e della quotidianità. L'Apostolo Paolo scriverà ai Corinzi: se voi avete creduto in Cristo soltanto per questa vita, siete i più miserabili degli uomini. La fede cristiana non è intesa per darti una certa prosperità economica, la salute fisica e i conforti di questa vita. Dio, il Signore Gesù, ha promesso che anche questo fa parte del pacchetto, no? Ma lo scopo primario è quello di darci una visione grandiosa, di uscire al di fuori del nostro piccolo mondo, dal nostro piccolo orticello, dalla nostra quotidianità, dalle nostre cose, e vedere qualcosa di estremamente più grande, che la salvezza, che il programma, che il progetto di Dio ha dimensioni cosmiche, grandissime, al di fuori di noi stessi. E sebbene il presente è certamente importante, nel presente i Tessalonicesi adoravano Dio, lo servivano, ma la loro fede andava ben oltre il presente. La direzione della loro vita presente era condizionata da ciò che li aspettava nel futuro. E che cosa li aspettava nel futuro? Nel futuro li aspettava una serie di eventi di cui avevano conoscenza, sebbene fossero giovanissimi nella fede. Alcuni pensano che ai giovani credenti non bisognerebbe parlare di certe cose. L'escatologia è l'ultimo capitolo della teologia cristiana. Non è così. Non è così. Anzi, se guardiamo con attenzione, la speranza cristiana riguarda ciò che Cristo farà per noi nel futuro. E che cosa farà per noi nel futuro Cristo? Il suo ritorno, la risurrezione e il giudizio. E qui c'è tutto. Guardate, per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato come primizia della risurrezione dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. E qui c'è il giudizio. Questi credenti sapevano che Gesù sarebbe ritornato dai cieli. Sapevano tutto, avevano chiari tutti i dettagli del suo ritorno, credevano tutto correttamente, avevano un atteggiamento corretto a questo proposito? No. Come vedremo nel continuare a studiare questa epistola e poi anche dalla seconda lettera, c'era molta confusione nella mente dei Tessalonicesi riguardo a quando sarebbe tornato il Signore, a come ci si deve comportare nell'attesa del ritorno del Signore, quindi ai tempi, ai momenti. Avevano confusione. Questa confusione doveva essere fugata via, doveva essere corretta, avevano bisogno di istruzione su questo, ma avevano chiaramente, però, nella loro mente, avevano chiaramente presente il fatto che Gesù sarebbe ritornato. Avevano chiaramente in Cristo il fulcro della loro speranza. Alla fine del versetto 3, quando Paolo parla della loro speranza, la loro speranza era incentrata su Cristo, la costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. L'apostolo Paolo chiamerà, scrivendo a Timoteo, Gesù Cristo nostra speranza. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio nostro Salvatore, di Cristo Gesù, che è la nostra speranza. E Cristo è la speranza della gloria. E senza entrare nei dettagli questa mattina, io voglio ribadire quanto sia importante per noi avere la stessa speranza, cioè avere come davanti ai nostri occhi la certezza che il Signore Gesù ritornerà. Il Signore Gesù ritornerà. Gesù ne ha parlato molto spesso del suo ritorno. Noi facciamo bene a concentrarci sul fatto che Cristo è venuto, il messaggio del Natale, che Cristo è morto, il messaggio del venerdì di Pasqua, che Cristo è risuscitato, il messaggio della domenica di Pasqua, che Cristo è asceso al cielo, il messaggio dell'ascensione, no? 40 giorni dopo la Pasqua di risurrezione. Ma perché dimentichiamo tutti i riferimenti nell'insegnamento di Gesù al fatto che da quel momento in cui lo avevano visto e lo vedevano ed era presente dinanzi a loro, ci sarebbe passato un certo periodo di tempo, e dopo questo periodo di tempo, che non si sa quanto sarebbe stato, Gesù stesso ha detto nemmeno il figlio dell'uomo lo sa il giorno del suo ritorno, però che sarebbe ritornato. Ci sono molte parabole, molti detti di Gesù che inequivocabilmente affermano che Gesù sarebbe ritornato. Per esempio, nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo, noi leggiamo: vegliate dunque, al versetto 42, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse qual è l'ora della notte in cui il ladro deve venire, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. E poi Gesù racconta delle parabole, parla del servo fedele, prudente, che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo. Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. E lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. E Gesù racconta la famosa parabola delle 10 vergini. Vi ricordate, ci siamo intrattenuti a lungo nel passato sulla parabola delle 10 vergini, in cui parla del suo ritorno, dell'attesa dello sposo, di queste 10 vergini, 5 sagge, 5 stolte, che uscirono tutte a incontrare lo sposo. Solo 5 lo incontrarono davvero. Solo 5 si unirono a lui nella stanza della festa, le altre 5 rimasero per sempre fuori. Gesù ritornerà. È chiaro, lo ha insegnato, ma non soltanto lui lo ha insegnato. I discepoli erano molto interessati all'argomento della sua venuta, del suo ritorno. Gli posero frequentemente delle domande e Gesù rispose a queste domande. Vi dico, non entriamo nei dettagli, ma quello che voglio mostrarvi è come il ritorno di Cristo, la risurrezione e il giudizio non facevano parte di un messaggio più approfondito e superiore del cristianesimo, ma erano l'ABC dell'evangelizzazione. Quando l'apostolo Paolo parla nell'Areopago di Atene, parla proprio di queste realtà. Atti capitolo 17. Dice così: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Guardate, giudizio, ritorno di Gesù e risurrezione. Sono i tre temi che ricorrono nella prima predicazione a queste persone da parte dell'apostolo Paolo. Quindi chiaramente fanno parte dell'ABC del messaggio cristiano. Quello che voglio dire è che oggi noi spesse volte sentiamo parlare dell'Evangelo come l'offerta del perdono, la croce di Cristo, il conforto che ne deriva, eccetera, eccetera. Ma il tema primario e fondamentale della speranza e del ritorno di Cristo è spesse volte assente dai pulpiti cristiani e perfino, per questa ragione, dalla nostra stessa consapevolezza. Pensiamo a Gesù come a colui che ci ha perdonati, a colui che ci fa star bene, che provvede ai nostri bisogni, e non pensiamo a Gesù come a colui che ha promesso che nell'ora in cui non pensiamo, adesso, domani, fra un anno, egli potrebbe tornare. Ah, io ricordo quanto questo tema mi colpì quando per la prima volta lessi le parole di Cristo, il Vangelo, e compresi che era qualcosa che mi potevo aspettare da un giorno all'altro. Probabilmente c'è stato in qualche modo anche un po' l'insegnamento un po' deviato, non proprio esattamente biblico, di chi mi parlava del Signore, ma ricordo chiaramente che questa persona mi pose davanti la realtà del ritorno di Cristo e che io ero c'è stato un periodo in cui ero abbastanza ossessionato dal fatto che Gesù potesse ritornare da un momento all'altro. Ricordo che una volta, proprio le prime settimane dalla mia conversione, mi trovavo matrimonio, in una cerimonia di un ricevimento a un matrimonio, e questo luogo dove si faceva la festa era sottomesso, era una specie di seminterrato, e c'era la musica alta, eccetera. Io per tutto il tempo che rimasi lì ero con i miei genitori, mi domandavo: ma se il Signore dovesse tornare adesso, in tutto questo frastuono, in questo luogo dove sono, sentirei la sua tromba che mi chiama? Voi ridete e fate bene, perché è una stupidaggine. Tuttavia vi confesso che ero seriamente preoccupato e che di tanto in tanto uscivo per strada. Ora, questo non è certamente l'atteggiamento sano, però confesso che la realtà del ritorno di Cristo aveva preso la mia anima in un modo molto più potente e forte in quel tempo, di quanto probabilmente lo è adesso, che la mia fede è più matura ed è più sana. Ma la caratteristica della vita di questi credenti era una vita che vivevano nella speranza, nella attesa del ritorno di Cristo. Paolo possedeva un'appassionata consapevolezza nell'imminenza e nella certezza del ritorno di Cristo. Addirittura qualcuno metterebbe in dubbio il fatto che Paolo stia parlando in modo ispirato, perché proprio nella Epistola ai Tessalonicesi lui a un certo punto dà l'idea del fatto di credere che sarebbe appartenuto alla generazione che avrebbe partecipato al ritorno del Signore. Noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. E qui dicono, Paolo credeva di essere nella generazione di quelli che avrebbero partecipato al ritorno del Signore. Si sbagliava chiaramente. No, non si sbagliava, ma esprimeva in quell'occasione, e ho letto da Prima Tessalonicesi 4, poi vi rileggete quella parte, quando saremo lì lo tratteremo nei dettagli. Non si sbagliava affatto. Lui esprimeva quella che è stata sempre l'atteggiamento dei veri cristiani in ogni tempo. Hanno sempre creduto i veri cristiani in ogni tempo che il ritorno del Signore poteva essere per loro. Ed è questa la ragione per cui Gesù non ci ha dato una data del ritorno suo. Perché vuole che noi viviamo in una attesa e in una trepidante attesa, costante, ogni giorno della nostra vita, del suo ritorno. E Paolo lo aveva compreso e quindi molto sinceramente affermava: noi viventi che saremo rimasti al suo ritorno. E lo pensava per sé, lo pensava per tutti quanti gli altri, lo vedremo in seguito questo. Paolo aveva un'appassionata consapevolezza della certezza del ritorno di Cristo, e che il ritorno di Cristo è l'evento più atteso da tutta la creazione. Dopo la sua ascensione, dopo la discesa dello Spirito Santo, dal punto di vista della storia della redenzione, non deve succedere più nulla. Qual è il prossimo punto nell'agenda di Dio? Nell'agenda di Dio c'era la venuta di Cristo, la sua morte, la sua risurrezione, la sua ascensione, la discesa dello Spirito Santo. Dalla discesa dello Spirito Santo noi siamo entrati in una nuova fase che si concluderà quando Gesù ritornerà. Quindi, per quanto sia stato lungo questo tempo, sono passati quasi 20 secoli, ma potrebbe avvenire da un momento all'altro. Questo è il senso. Il prossimo evento nell'agenda di Dio, il tempo è conosciuto soltanto a Lui, è il ritorno di Cristo. E la Chiesa cristiana ha sempre attribuito grande importanza alla dottrina del ritorno di Cristo, al punto che noi la troviamo espressa, come vi ho detto all'inizio, proprio nel Credo Apostolico. Oh, se veramente la Chiesa cristiana si attenesse al contenuto del Credo Apostolico. Vedete lì, per esempio, c'è tanta gente intorno a noi, no? Che ci condanna e dice: ma voi protestanti, voi evangelici, non date a Maria il ruolo che noi cattolici gli diamo. Ma perché? Perché questo ruolo che voi date a Maria è assolutamente sproporzionato, spropositato, non è biblico. I cristiani dei primi secoli, quando quel credo fu formato, che cosa dicevano di Maria? Che era vergine quando concepì Gesù. Stop. Finito. Questo è il ruolo di Maria. Vergine, mediante l'opera dello Spirito Santo, ha concepito Gesù e l'ha portato al mondo come uno strumento della provvidenza di Dio. Non è madre, non è la corredentrice, non è intermediaria, niente di tutto questo. Atteniamoci al credo apostolico, e nel credo apostolico, che non dice nulla della gloria di Maria così come viene presentata dalla Chiesa Cattolica, però ci insegna del ritorno di Cristo, che viene dimenticato. Quindi la domanda questa mattina, e ho concluso, è proprio questa: stiamo aspettando anche noi Gesù nello stesso senso in cui lo aspettavano i Tessalonicesi? Ascoltatemi, aspettare Cristo non è aspettare chi non viene mai, non è aspettare Godot. Qualcuno vi potrà dire: sì, vedi, è una vostra illusione, e per questa ragione deve venire un predicatore dopo un altro predicatore per dirvi: vabbè, aspettiamo Gesù, e rinnovare la speranza, eccetera. No, no, c'è una certezza del fatto che Gesù ritornerà, e la certezza è radicata nella sua risurrezione. Gesù è risuscitato, e quando è asceso al cielo, risorto, i cristiani, che comprendiamo erano, non erano una massa di persone inclini a credere a qualunque cosa, tant'è vero che tra loro c'era anche quel Tommaso che, sebbene era stato un testimone dei miracoli di Gesù, era incredulo fino a un certo punto intorno alla risurrezione di Gesù. Ma tra di loro c'era anche questo Tommaso, ce lo dice il libro degli Atti degli Apostoli, che quando Gesù salì al cielo, come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre se ne andava, due uomini vestiti in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato al cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Gesù ritornerà. E questa è stata una testimonianza che non ha ascoltato una persona o due persone, ma decine di persone. Gesù ritornerà. È un dato biblicamente certo, attestato da varie fonti, dalle sue stesse parole. Non possiamo credere che Gesù è il Salvatore se non crediamo che Gesù è colui che ritornerà, perché la stessa persona di Gesù che ha parlato del valore del suo sacrificio alla croce è colui che ha detto: io vado a prepararvi un luogo e quando l'avrò preparato ritornerò. Non puoi credere in Gesù come il Salvatore dei tuoi peccati, dai tuoi peccati, colui che ti perdona, se non credi che Gesù ritornerà. E non credi veramente che Gesù ha perdonato i tuoi peccati se non aspetti veramente, con speranza e trepidazione, il suo ritorno. Paolo era contento perché questi Tessalonicesi avevano una speranza. Avevano una speranza sul fatto che Gesù sarebbe ritornato. E Paolo deve correggere gli errori di alcuni Tessalonicesi che avevano capito male le implicazioni del messaggio del ritorno di Cristo. Leggeremo che nella seconda Tessalonicesi che c'erano alcuni che pensavano: beh, siccome il Signore ritorna, allora non facciamo niente, non lavoriamo, tanto il Signore ritornerà, sta per tornare. Avevano capito male. La realtà del ritorno di Cristo non ci deve spingere all'inattività, ma ci deve spingere all'ubbidienza e all'attività. Gesù, quando parla del suo ritorno, dice: beato è quel servitore che al ritorno del padrone sarà trovato così occupato. E questo è quello che dobbiamo fare nell'attesa di Gesù. L'attesa di Cristo non è una una inattività, una passività, ma è un impegno nel servizio a Dio. E dobbiamo esaminarci, fratelli e sorelle, dobbiamo esaminarci profondamente a questo riguardo. È facile cadere in uno degli atteggiamenti di cui vi ho parlato, l'incredulità, l'indifferenza, l'artificiosa speculazione, ma anche in altri eccessi, che è quello di isolarci, no? Nell'attesa che il Signore ritorni. Questo è quello che è accaduto anche storicamente, per cui il Signore sta per tornare, andiamocene in una montagna, aspettiamolo lì in preghiera. Oppure addirittura di darsi a una iperattività. Noi dobbiamo essere di quelli che amano la sua apparizione, che la desiderano e che pregano: Signore Gesù, torna presto. La mia domanda è, e sinceramente questa domanda, prima di porla a voi stessi, la pongo a me: se la Bibbia si conclude così, le ultime parole della Bibbia sono proprio queste: Amen, vieni Gesù. Colui che attesta queste cose dice: sì, io vengo presto. Amen, vieni Signore Gesù. E la mia domanda è: quanto questa stessa preghiera dello Spirito e della Sposa è presente nella mia vita di preghiera? Signore Gesù, torna presto. Magari noi preghiamo quando siamo maltrattati, no? Quando stiamo male, quando qualcuno ci dà fastidio, ci disturba, quando ce ne vorremmo andare via da questo mondo. Signore, torna presto, ti prego, toglimi di mezzo da questa vita. Oppure fa finire queste cose, facci vedere la tua vendetta sui malvagi. Ma no, questa deve essere la preghiera di tutti i giorni della nostra vita, nei giorni di sole, nei giorni di pioggia, nei giorni belli, nei giorni brutti. Torna presto, Signore Gesù. Abbiamo questa mentalità escatologica, questa mentalità di coloro che pongono ogni cosa nella prospettiva del ritorno di Cristo. Non è forse questa una delle ragioni della nostra frustrazione? Vediamo le persone che compiono il male. Avete sentito, siamo stati tutti scossi, no? Da questa notizia che di quel povero uomo. Dico, è povero perché è stato depredato dalla sua giovane moglie, ma è povero perché ha coltivato l'odio nel suo cuore fino ad uccidere l'assassino di sua moglie, rovinando la sua propria vita, dopo che è la vita di un'altra famiglia, dopo che la vita di sua moglie e della famiglia di sua moglie era stata rovinata. Una catena d'odio, no? Qualcuno giustizia, no? Giustizia per, non ricordo come si chiamava questa ragazza che è morta, ma la giustizia chi ce la farà? Dobbiamo cercare la vendetta e coltivare l'odio nel nostro cuore fino a distruggere la nostra e l'altrui vita? Poniamo ogni cosa nella prospettiva del ritorno di Cristo. Quando Cristo ritornerà, tutte le cose saranno messe a posto. C'è una grande liberazione del nostro animo quando siamo vittime di ingiustizie. Lo so, non è facile. Ma se siamo veramente dei credenti, dobbiamo lasciare che sia Dio a fare la vendetta. E se noi viviamo nell'attesa del ritorno di Cristo, sappiamo che quando il Signore ritornerà, la giustizia sarà ristabilita. Mettiamo ogni cosa nella prospettiva, le nostre relazioni umane, le cose che possediamo. Un giorno lasceremo tutto e avremo i veri beni, quelli che dureranno per l'eternità. Come possiamo essere così attaccati e gelosi delle cose che abbiamo? Ci pensate quanto il pensiero del ritorno di Cristo potrebbe cambiare in meglio la nostra vita. Siamo stati convertiti dagli idoli a Dio? Io credo e spero di sì. Stiamo adorando il Dio vivente e vero? Credo di sì. Stiamo vivendo una vita da convertiti, cioè una nuova direzione, con nuovi interessi, con la ricerca di nuove virtù e l'abbandono di vecchi peccati? Credo di sì. Stiamo vivendo nell'attesa del ritorno di Cristo? Spero di sì, fratelli. Ma questa attesa e questo senso di aspettativa deve crescere e deve crescere. Dobbiamo imparare a mettere ogni cosa nella prospettiva del ritorno di Cristo. A Lui sia la gloria per sempre. Chiniamo il capo, fratelli. Signore, noi a volte siamo umiliati dal fatto che giovani credenti possano mostrare un atteggiamento migliore, più sano, più spirituale di quello che dei credenti più maturi nella fede sono in grado di evidenziare. E questo è il nostro sentimento e la nostra condizione in questo momento, in cui giovani credenti di Tessalonica ci insegnano e ci mostrano come dobbiamo orientare la nostra vita nella paziente attesa, nella attiva attesa del ritorno di Cristo. Signore, ti chiediamo perdono perché molte volte noi ce ne dimentichiamo e tante volte le nostre giornate sono trascorse seppure nella laboriosità e nell'impegno a fare ciò che è giusto ed è buono, però nella mancanza di consapevolezza che il ritorno di Gesù potrebbe essere realmente imminente ed è promesso senza una data affinché noi viviamo ogni giorno in questa attesa. Liberaci, o Signore, dalle speculazioni vane, ma liberaci anche, o Signore, dall'indifferenza, liberaci anche da quella pratica incredulità nella quale tante persone che pure professano di credere nel ritorno di Cristo sono cadute. Piuttosto aiutaci a ravvivare la nostra speranza e fa che, come per i Tessalonicesi, la nostra speranza sia costante nel Signore Gesù Cristo, colui che è la nostra speranza e la speranza della gloria. Fa che la beata speranza del ritorno di Gesù possa essere la nostra costante ricerca e la nostra esperienza quotidiana. Ti chiediamo queste cose, oh Dio, nel nome di Cristo. Amen.